Funziona.
Prego, proviamo a provare.
Mettetevi tutti in fila. Non diciamo delle stupidaggini perché non serve. Okay. Bene, allora cominciamo con l'appello.
Figi.
Presente.
I Battici.
Presente.
Menozzi.
Presente.
Danile. Srebrenic.
Presente.
Benassi.
Presente.
Spagni. Grassi.
Presente.
Bertani.
Presente.
Aleotti.
Presente.
Gianpietri.
Presente.
Domenichini.
Presente.
Rocchi. Spadaccini.
Presente.
Ganapini. Pasini. Mulè.
Presente.
Grasselli. Gambarelli. Canovi.
Gli scrutatori chiedo ad Aleotti, Domenichini e Mulè. Grazie. Allora apriamo il Consiglio e cominciamo con una comunicazione del Presidente dell'Unione circa la composizione della Giunta dell'Unione. La parola al Sindaco Bigi.
Allora, buonasera a tutti. Come da statuto la Presidenza turna tra i tre sindaci dell'Unione, come sapete, tanto ve lo ricordiamo, ogni 18 mesi e quindi per quanto mi riguarda la mia Presidenza è iniziata il 1 gennaio. Per quanto riguarda invece le deleghe che ci dividiamo, essendo i tre sindaci membri della Giunta, noi abbiamo mantenuto le deleghe che avevamo anche nella precedente parte della consigliatura e quindi io in quanto Presidente ho anche gli uffici, i servizi, i sistemi informativi e politiche sociali della famiglia, mantengo il vicepresidente Nico Giberti e mantiene queste deleghe: Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile, Stazione Unica Appaltante, la sua, e le politiche giovanili. L'assessore Andrea Tagliavini ha la delega agli affari, mantiene di fatto la delega agli affari generali, al personale e alla programmazione economica. E quindi io chiedo al Consiglio dell'Unione di prendere atto della avvenuta comunicazione dei nominativi dei componenti della Giunta, cioè sempre noi tre, come riportato, e dovremmo deliberare di prendere atto, questa è una presa d'atto, dell'elenco dei componenti della Giunta, così come comunicato da me stesso. Non so se è una presa d'atto, quindi non c'è una votazione, quindi questa è una presa d'atto. Grazie.
Allora ringraziamo il Sindaco Bigi, ringraziamo anche sia il Sindaco Tagliavini e Giberti perché stanno prestando il loro servizio per questa collettività, quindi grazie.
A voi.
Allora passiamo allora al secondo punto dell'ordine del giorno che comprende la lettura e approvazione dei verbali della seduta del 29/11/2016. Se ci sono degli appunti da fare, delle puntualizzazioni, se no passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Ok. Allora passiamo al terzo punto nell'ordine del giorno che riguarda una comunicazione per il prelevamento dal fondo di riserva. Delibera Giunta Unione numero 35 del 18/11/2016 e numero 39 del 21/11/2016. Presenta questa comunicazione l'assessore Tagliavini.
Grazie Presidente, è un prelevamento del fondo di riserva che abbiamo fatto il 18 di novembre del 2016, legato al fatto che una nostra collaboratrice del settore servizi sociali, che era per diversi mesi aveva chiesto l'astensione facoltativa non retribuita, ci ha poi comunicato il proprio rientro in servizio a partire dal 7 di novembre. Quindi noi avevamo, visto che era in assenza non retribuita, tolto i soldi dal capitolo nel momento in cui lei è tornata. Per i giorni restanti del mese di novembre, per il mese di dicembre abbiamo rimpinguato il capitolo prelevandolo dal fondo di riserva. Sono quindi tre capitoli, perché riguardano: uno, i contributi sociosanitari, l'altro l'IRAP e l'altro appunto la retribuzione, per un totale di 4.400 euro, okay? Che preleviamo appunto dal fondo di riserva. Poi comunque il fondo di riserva era capiente, dopo quello che è rimasto del fondo di riserva ovviamente è confluito in quello che sarà l'avanzo del 2016 che accerteremo ad aprile. Questa era quella del 18 di novembre, l'altra è del 21 di novembre, questa cos'era? Devo ricordare. Sì, 1000 euro per l'acquisto del materiale informatico, 300 euro spese per utenze varie, uffici comunali, 1500 euro area sociale, acquisto beni di consumo, carta, carburante, vestiario, 2100 euro, 140 euro sempre utenze e canoni, per anche lì un prelevamento di 4.900 euro dal fondo. Anche queste sono spese, insomma, che andando verso la fine dell'anno, questo era ormai il 21 di novembre, hanno aggiustato alcuni capitoli con i conti definitivi.
Sì, se ci sono, se qualcuno ha delle domande o dei chiarimenti, se no. Gambarelli, provi a accendere per favore, grazie.
No, niente, volevo solo sapere, sono state variazioni di canoni d'affitto e sono conguagli di utenze, cose del genere, polizia municipale, cose così.
Non abbiamo avuto nessuna modifica dei canoni di affitto che per noi riguardano la polizia municipale sostanzialmente, quindi sono adeguamenti rispetto a conguagli di utenze probabilmente. Però non ci sono state sicuramente modifiche dei contratti di affitto.
Allora, se non ci sono altre richieste di chiarimento, passerei al quarto punto dell'ordine del giorno. Il quarto punto riguarda la definizione agevolata delle entrate dell'ente derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ex articolo 6 ter del decreto legge 22 ottobre 2016, numero 193, come convertito dalla legge 1 dicembre 2016, numero 225. La parola sempre all'assessore Tagliavini.
Sì, grazie Presidente. Questa è sicuramente una delibera molto più interessante rispetto a quelle precedenti. Ne avete però già sentito parlare nei propri consigli. Vedo che anche Vezzano ieri sì. Si è riunito, Albinea anche, lo ha già deliberato. Oggi quindi chiudiamo il cerchio, anche Quattro Castelle lo ha già deliberato, quindi avrete già sentito le cose che vi dico, vado molto rapidamente, se avete delle domande ci torno sulle vostre domande. La decisione che abbiamo preso è stata quella di muoverci innanzitutto in modo uniforme, i tre comuni più l'Unione, portando alla possibilità dei contribuenti di, tra virgolette, rottamare o definire in modo agevolato i debiti che hanno verso la pubblica amministrazione ormai andati a riscossione coattiva, e cercando di stare tutti e tre i comuni più anche l'Unione il più aderenti possibile alla modalità che il contribuente adotta verso Equitalia, in modo da non creare disparità o anche confusione di informazioni. E questa delibera, che deve essere adottata entro la fine di questo mese per poter poi essere resa operativa, visto che la scadenza è molto breve, entro fine marzo il contribuente deve comunicare la volontà di aderire alla definizione agevolata, noi abbiamo concordemente individuato tutte le imposte a riscossione diretta da parte dei comuni, quindi tutto ciò che riguarda la tassazione sugli immobili più la tassa sui rifiuti. Abbiamo deciso di escludere invece le tasse che riguardano la riscossione della tassa sulla pubblicità o sulle affissioni, perché in quel caso sono assegnate ad un soggetto terzo che si occupa lui della riscossione tramite una gara e quindi ha una royalty sulle riscossioni. Sarebbe stato quindi molto più complicato andare a togliere, come invece facciamo, le sanzioni incrementali rispetto a quando l'imposta doveva essere pagata. Non si tratta di una sanatoria, perché il dovuto che doveva essere pagato continua ad essere dovuto e quindi dovrà essere pagato con anche l'aggiunta dell'interesse legale. Quello che viene tolto sono le sanzioni che si sono accumulate nel tempo. Il termine entro il cui aderire è il 31 marzo, abbiamo già visto, e partirà una lettera a firma del Presidente dell'Unione a tutti i contribuenti interessati,
quasi 1400,
che li informerà di questa opportunità. Questo non era scritto nella legge, abbiamo deciso di farlo appunto perché vediamo in questa scelta una opportunità. Noi abbiamo ritenuto che le opportunità fossero di due tipi: la prima, un'opportunità per il contribuente, che comunque va anche nel nostro interesse, cioè avere contribuenti che possano, adottando questa rimodulazione del dovuto agevolata, pulire la propria fedina fiscale, chiamiamola così, e quindi ripartire dopo circa 7 anni in cui molti di questi che non hanno pagato non lo hanno fatto perché non avevano le risorse per farlo, che fossero famiglie o che fossero imprese. Quindi questa grossa crisi che ha avuto delle grandi ripercussioni sulle disponibilità economiche delle famiglie e delle imprese ci dà la possibilità in questo momento di dire: magari si sono ripresi, oggi possono pagare, pagano a distanza di alcuni anni quello che avrebbero dovuto pagare allora, e così si regolarizzano e possono magari riprendere un'ordinaria attività lavorativa, se si tratta di un'impresa, di gestione familiare, se si tratta di una famiglia, senza avere pendenze che poi crescono col tempo. Ma dall'altro lato è una convenienza anche diretta dei nostri enti, perché non solo noi incasseremo della liquidità se l'operazione andrà a buon fine con un'ampia adesione, dal punto di vista finanziario non avremo scompensi, se ci saranno saranno più tendenti al positivo che non al negativo, quindi rinunciare alle sanzioni non creerà dei disequilibri dal punto di vista dei nostri bilanci, ma dall'altro lato ridurrà il numero delle pratiche che l'ufficio dell'Unione, riscossione coattiva dell'Unione, dovrà gestire, e quindi sono anche pratiche complesse, perché poi arrivandoci in fondo arrivano a pignoramenti o del patrimonio o del reddito, e comunque sia sono pratiche che hanno scadenze da rispettare, quindi ogni pratica va seguita con grande attenzione per non perdere la possibilità di riscuoterla. Se noi le riduciamo perché un 20-30% di queste le incassiamo, ovviamente il nostro personale ha carichi di lavoro inferiori e può concentrarsi di più invece su quello che resterà da incassare, che sarà una quota comunque molto significativa. È anche, diciamo, molto ferma come proposta al contribuente, cioè se aderisci e non si cambia più niente di quello che noi definiamo all'inizio. Poi dopo, nella delibera dopo, vediamo quello che non avete visto invece nei singoli comuni, perché spetta direttamente all'Unione. La possibilità di rateizzazione non ha altre possibilità di rimodulazione. Una volta definita una modalità di rateizzazione, il parziale o ritardato pagamento anche di una sola rata annulla la possibilità automaticamente di poter usufruire del beneficio, e quindi si torna al precedente debito. E così come però invece imprese o famiglie che hanno già iniziato a pagare in maniera rateizzata, quello che hanno pagato gli verrà riconosciuto. Cosa mi hai scritto qua?
No, sono più minuti. Ah.
550
codice della strada.
Sono le multe per il codice della strada.
Un terzo, un terzo, un terzo, tre comuni più o meno.
Albinea, Quattro Castella e Vezzano, circa un terzo, 300 sono le pratiche, sì, vero queste? 550 codice da strada, 300 le altre per ogni singolo comune. E noi oggi deliberiamo con questo atto quello, il pezzo mancante, cioè oltre alla tassa sugli immobili e alla tassa per i rifiuti che sono competenza dei singoli comuni, ci aggiungiamo la parte delle sanzioni del codice della strada. È automatico che, come risulta poi anche dai numeri, quelle del codice della strada sono molto più numerose, ma di importo anche molto più ridotto, quella che riguarda la tassa, così anche stessa dinamica ha la tassa sui rifiuti. Esatto. Invece minori, ma con importi da riscuotere molto più elevati, sono quelle che riguardano la tassazione sugli immobili. Poi uno, se vuole, può anche pagare in un'unica soluzione, cosa che non ci dispiacerebbe. Comunque il termine ultimo per il pagamento è settembre del 2018.
Grazie. Apriamo il dibattito. Bertani.
Provvedimento, ripeto un po' quello che ho detto anche al Consiglio Comunale di Quattro Castelle, è un provvedimento che giudico positivo, perché consente ai contribuenti che in una fase storica ed economica eccezionale, che è quella che ha toccato gli ultimi 8 anni di questo Paese, c'è stata una delle più importanti crisi economiche, se non la più importante dal dopoguerra a oggi, consente ai contribuenti che non sono riusciti ad onorare le proprie pendenze fiscali in questo lasso di tempo, di onorarle in modo agevolato, che non significa diciamo così, una riduzione di quello che è il dovuto, ma significa togliere la parte di penalità e di more che sono collegate con il ritardo e l'insolvenza, mantenendo l'importo di quanto dovuto più l'interesse legale. È un modo di approcciare il problema che reputo equilibrato, che si distanzia dalla stagione nefasta che questo Paese ha vissuto a cavallo fra gli anni 90 e il 2000, dei condoni periodici, nel quale veniva scontato anche l'importo dovuto all'erario. La giustificazione di questo provvedimento è legata per l'appunto all'eccezionalità di quello che abbiamo attraversato, che è stato veramente un periodo terribile. Oggi il contribuente che vuole ha la possibilità di regolarizzarsi, penso che sia un'opportunità che facciamo bene a raccogliere, per dare l'opportunità a chi non ha potuto ma vuole regolarizzarsi di poterlo fare. Chi ancora non può, e ci sono situazioni di chi ancora non è nelle condizioni economiche di potersi sistemare, o di chi non vuole, perché ci sono anche casi di insolvenza volontaria e non causata da diciamo ristrettezze di carattere economico, è chiaro che queste sono posizioni che continuano a essere perseguite, saranno perseguite esattamente come oggi avviene, ma penso sia una finestra, un'opportunità questa che facciamo bene a raccogliere per consentire a qualcuno di pulire la propria fedina fiscale, ecco, è un termine corretto, in modo agevolato.
Gambarelli, prego.
Sì, anch'io poi nel Consiglio Comunale di Quattro Castella mi sono espresso favorevolmente rispetto a questa cosa. Non è, diciamo, sarebbe un termine improprio definirlo un condono. È un'opportunità che dà la possibilità di scontare quelle che erano le sanzioni e quindi riportare l'importo a livello originario. È chiaro che chi non aveva intenzione di pagarlo a suo tempo, pur avendone la possibilità, non lo farà nemmeno ora. Mentre invece è chiaro che l'opportunità da questo punto di vista sarà per chi effettivamente era logicamente impossibilitato per motivazioni varie, che possano essere state condizioni di lavoro, familiari o altre cose di questo tipo. E importante anche però, come giustamente ha sollevato Giacomo, fare un distinguo tra quello che può essere quella misura che adottiamo stasera rispetto a quello che erano i condoni a suo tempo. I condoni a suo tempo erano strumenti, oserei dire, per certi versi, per certi aspetti aberranti, dove tu pagavi praticamente a volte un importo non nemmeno basato sul reddito, ma semplicemente basato su un'ipotesi di reddito che avevi dichiarato, cose di questo tipo, e questo ti cancellava qualsiasi possibilità di controllo o di accertamento. Questo era quello che veniva fatto 10 o 20 anni fa. Oppure avevi la rottamazione delle cartelle, ma lì erano veramente rottamazioni di cartelle, nel senso che io avevo tanto per dire, ad esempio, una persona aveva 10.000 euro da pagare in esattoria, che allora non era Equitalia ma era qualcosa di diverso, e con 2.000 euro ne usciva completamente ripulito. Quindi la natura di per sé di questo provvedimento io non lo definirei nemmeno condono, ma lo definirei effettivamente una misura equa e un'opportunità. Ho terminato.
Grazie. Ci sono altri interventi? Se no passiamo alla votazione. Allora, votiamo per la definizione agevolata delle entrate dell'ente derivanti dalla sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ex articolo 6 ter, decreto legge 22 ottobre 2016, numero 193, come convertito dalla legge del 1 dicembre 2016, numero 225. Favorevoli? All'unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? Stesso risultato di unanimità. Contrari? Nessuno. E astenuti? Nessuno. Poi passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che riguarda la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ex articolo 6.3, decreto legislativo 22 ottobre 2016, numero 193, come convertito dalla legge 1 dicembre 2016, numero 225. La parola sempre all'assessore Tagliavini.
Sì, questo è l'atto che chiude il cerchio a questo punto, perché l'Unione viene individuata come soggetto titolato alla riscossione, con un servizio appunto riscossione coattiva, e quindi recepisce gli atti deliberati dagli altri comuni. Va quindi a definire le modalità con le quali la riscossione dovrà avvenire in maniera più dettagliata. Non so se avete visto l'atto, ma vi cito solo i punti principali, che è un po' l'iter che dovrà seguire il contribuente. Per aderire alla definizione agevolata, occorre inviare una specifica richiesta all'Unione Colline Matildi, che entro il 31 di marzo 2017, l'avevamo già detto, utilizzando il modulo che sarà già pronto da domani, sarà già online, non oltre quindi il 28, sarà reso disponibile dall'Unione sul proprio portale istituzionale non oltre il 28 di febbraio, quindi in realtà con l'atto ci prendiamo fino al 28 di febbraio per rendere disponibile il modulo. Però le lettere che segnalano al contribuente che c'è questa facoltà e anche la modulistica, le lettere partiranno subito e la modulistica sarà disponibile prima del 28 di febbraio. Entro quello stesso termine il debitore può integrare la precedente istanza escludendola, escludendo anche ad altre ingiunzioni e carichi. Il pagamento della somma complessiva dovuta a seguito della definizione agevolata entro il 31 maggio del 2017 può avvenire mediante un massimo di 5 rate, che l'avevamo detto. Comunque sia, tutto si deve chiudere entro il 30 di settembre del 2018. I pagamenti possono avvenire, noi, ve lo dico perché questi sono gli indirizzi che poi verranno recepiti nel modulo che verrà pubblicato e uno dovrà fare la crocetta su quante rate, cioè lo devi definire subito quando fai la definizione agevolata, in quante rate e a quali scadenze dovrai pagare le rate, perché poi la mancato rispetto di una di quelle scadenze porta alle conseguenze che vi ho detto prima. Quindi se uno sceglie l'unica soluzione, la scadenza della rata è a luglio del 2017, 100% del dovuto. Se uno sceglie 5 rate, sono il 24% a luglio, il 23% a settembre, il 23% a novembre, il 15% ad aprile del 18 e il 15% a settembre del 18. Secondo la soluzione, e poi tra la unica soluzione e le 5 rate c'è la possibilità di 2 rate, di 3 rate, di 4 rate, anche lì che si suddividono tra il 17 e il 18. Però anche quando uno sceglie solo 2 rate, nel 2017 deve pagare entro la fine del 2017 il 70% del dovuto e nel 2018 il 30%. Okay? A prescindere che decida di pagarla con 2, con 3 o con 4, il 70 nel 2017, il 30 nel 2018. E le scadenze sono sempre le stesse, luglio, settembre, novembre 2017, aprile, settembre 2018. Okay? E quando c'è il pagamento rateizzato, a decorrere dal 1 di agosto del 2017, si applicano ulteriori interessi, ok? Cioè l'interesse legale, il mero dovuto più l'interesse legale maturato da quando avresti dovuto pagare ad oggi, è la formula pulita e perfetta che vale per chi paga a luglio con un'unica soluzione. Dopo, se ulteriormente dilazioni, allora applichi un tasso di interesse anche al dilazionamento di quello che dovevi pagare. Come vi dicevo, chi ha già pagato una parte del proprio debito, gli viene scontato quello che ha già pagato e quindi la modalità parte per la restante parte che deve ancora pagare. E per la restante parte che deve ancora pagare, se ha un piano di rateizzazione, quello viene azzerato, si prende il totale che deve ancora pagare e su quello viene rimodulate le 1, 2, 3, 4 o 5 rate che decide il contribuente. Le ingiunzioni a volte che arrivano al contribuente prevedono più pagamenti diversi, cioè arriva un'ingiunzione per più tasse, magari perché la persona non ha pagato più tasse. Il contribuente può decidere di la regolazione agevolata anche di una sola tassa, cioè di un solo importo che sia comunque ricompreso in un'ingiunzione più ampia. Quindi c'è proprio la massima flessibilità. L'ultima. Sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza, cioè se c'erano dei termini che rendevano non più esigibile perché prescritto, no? Perché magari sono passati troppi anni, un debito da parte nostra, è chiaro che se questo soggetto decide di la definizione agevolata e quindi fa una rateizzazione, quel termine si sospende, perché altrimenti potrebbero anche utilizzarlo perché magari tra 2 mesi no, è non più è scutibile, rateizzano e quindi dopo non pagano più, no, il resto. Invece vengono sospesi appunto questi termini. Così come, questo è un limite ovviamente a nostra tutela, dall'altro lato invece vengono sospese tutte le azioni esecutive, anche che fossero state già avviate, per la riscossione dei crediti che vengono ricontrattati, cioè se stavamo procedendo al pignoramento della macchina, della casa, piuttosto che un quinto dello stipendio, se c'è la definizione agevolata, vengono interrotti queste azioni. Stavo guardando. Questa è un po' più delicata, perché anche per crediti dove noi abbiamo già proceduto a dei pignoramenti, a dei pignoramenti, ci sarà data la possibilità anche di sospendere quel pignoramento a fronte della definizione agevolata da parte del contribuente. È chiaramente un po' più complicata quella, perché per arrivare al pignoramento bisogna che un tribunale ti dica che avevi titolo e quindi bisogna sospendere l'azione di riscossione, però abbiamo messo in campo anche questa possibilità. Chi non paga anche solo una rata oppure lo fa in misura ridotta in ritardo perde tutti i benefici e quindi dopo ripartono, no? Ripartono i termini, no? Con cui noi dobbiamo andargli a scutere, ma ripartono anche i pignoramenti che avevamo eventualmente sospeso perché aveva fatto la definizione agevolata. Tutto questo deve essere mandato anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché dovranno avere un quadro generale di chi ha aderito all'opzione. Devo dire che non mi sembra che ci siano, io non ho letto di altri comuni e altre unioni, mi auguro che lo facciano in tanti, secondo me noi abbiamo fatto la scelta giusta e quindi mi augurerei che questa cosa venisse seguita anche da altri comuni, però per ora non vi so dire se ci sono stati altri nella provincia di Reggio Emilia che abbiano aderito a questa facoltà. Sicuramente
non so chi ha la riscossione crediti
interna, perché forse c'è anche questo,
non
ancora esterna, però invece è già partita già da primo di gennaio invece l'opzione per chi aveva il debito verso Equitalia,
sì.
Quindi noi ci aggiungiamo con qualche mese in più.
Ghiberti, prego.
Sì, ma solo per aggiungere un particolare che non è in delibera, ma è nella lettera a firma del Presidente, che però ritengo di poter aggiungere, ecco, perché nell'ottica del servizio al cittadino credo sia molto importante. Ricordiamo che, al contrario di Equitalia, noi offriamo anche un servizio ulteriore che è lo sportello al cittadino, perché, come giustamente sottolineava il sindaco Tagliavini, tutti gli aspetti, le sfaccettature che ci possono essere, noi il cittadino lo accompagniamo anche in questo percorso di compilazione, quindi non è una mera compilazione di una schermata su un portale internet, ma ci sono anche gli sportelli che sono disponibili a dare tutte le informazioni e condividere poi quello che è un percorso che in qualche modo agevola entrambi, insomma.
Grazie. Ci sono delle dichiarazioni, sottolineature, chiarimenti? Bene, se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Bene, allora il Presidente.
No, solo che probabilmente, continuando la riflessione che facevano i miei colleghi prima, noi l'abbiamo anche fatto perché abbiamo un servizio efficiente, bisogna dirlo. Questo è un servizio efficiente. E la Montanari ce l'ha proposto subito, un po' impaurita, perché diceva che c'era da mandare 1300 lettere, eccetera. Però ci sta nel lavoro. Faccio anche un esempio: se riusciamo a fare come Vezzano, devi metterti lì, studiare bene la cosa, eccetera. Quindi diciamo che questo, la nostra scelta è stata fatta anche perché abbiamo un servizio efficiente. Molti comuni non hanno questo servizio all'interno dell'Unione, penso che ce l'abbia l'Unione della Bassa, gli altri no, e quindi un comune da solo ha problematica a farle, e invece alcuni comuni, ho letto oggi sui giornali che Reggio non lo fa come ha fatto Bologna, e quindi probabilmente ci sono alcune considerazioni economiche su cui però non voglio giudicare, però diciamo se i comuni grossi l'hanno fatto per motivazioni diciamo un po' più economiche, gli altri comuni, che certamente questo chiede un sovra più di lavoro, insomma Montanari ce l'ha chiesto e ne farà fronte, noi la ringraziamo già. Che hai detto, io lo farei tecnicamente, non lo farei per il modo di lavoro, però ha dato disponibilità. Però questo è sicuramente un servizio che, almeno anche per Vezzano, l'abbiamo fatto perché c'è un servizio comune.
Grazie.
Oggi ho parlato, ho discusso con Marti domenica, il viaggio di ritorno,
per me è convinto.
Bene, allora. Direi che possiamo passare alla votazione del quinto punto. La definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ex articolo 6 ter, decreto legislativo 22 ottobre 2016, numero 193, come convertito dalla legge 1 dicembre 2016, numero 225. Favorevoli? All'unanimità? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? All'unanimità, contrari proprio per controprova, nessuno, e astenuti nessuno. Bene, allora chiedo al Presidente se ci sono delle comunicazioni. Bene, allora ci salutiamo, ci ringraziamo e diciamo buon lavoro.
Grazie. Buon lavoro a tutti.
Sì, agli inizi di marzo dovremo ritrovarci, entro il 31 marzo ci ritroveremo per...
Esatto, sì.
Per il bilancio. Ok.
Il bilancio chiude qua.
Arriverà. Buona serata.
Grazie.